Va bene, il vento che voi avete sentito, nonostante oggi sia una bellissima giornata di sole, lo possiamo dire finalmente,
Finalmente.
era il maestro Stefano Cucci che ci allieta sempre con queste siglettine che lui lì per là per lì le trova e le canticchia oppure le fischietta per noi. Non abbiamo idea del cosa fosse, ma non è importante perché sicuramente in questa puntata dedicata ad Astor Piazzolla, qui su Oltrelago e la Raganella del Maestro, adesso
Puntuale.
ci racconta puntuale. Finora non ha mai dato un
Un
colpo
po'
di
di
nulla
tosse.
e evidentemente vuole effetto
È il
microfono.
microfono, sì.
Buongiorno,
Buongiorno,
maestro.
buongiorno. Dunque, allora oggi abbiamo il grande Piazzolla in radio.
Ma proprio
E,
qui,
ma
eh?
proprio qui,
Sì, l'abbiamo
sì. Beh,
chiamato e lui è
sì. Piazzolla
tornato.
è un musicista incredibile, anche perché è un musicista di confine. Nel senso che lui è rimasto famoso per il tango, ma di fatto è un compositore molto trasversale. E no, non penso che ci sia bisogno di raccontarlo molto, ma comunque lui nasce a Buenos Aires, è un portegno, e fin da ragazzino mostra delle inclinazioni notevolissime per la musica. E pensate che da piccolo, aveva mi pare 14 anni, era così bravo che Gardel, il famoso Gardel dei tanghi, voleva portarselo in tour, non so se in Paraguay, non mi ricordo, in Uruguay. E il padre rifiutò, anche perché il ragazzino era, appunto, era piccolo, era minorenne, e lo salvò perché purtroppo Gardel in quel viaggio ebbe un incidente aereo e morì, e quindi sarebbe scomparso anche il giovane Piazzolla. E Piazzolla è rimasto nella storia della musica argentina per il tango, ma di fatto Piazzolla ha rivoluzionato il tango e per un certo periodo è anche stato molto criticato perché i sostenitori del tango originale lo identificavano come l'assassino del tango, cioè colui che aveva stravolto la tradizione delle tangherie, creando una musica che secondo loro, insomma, non c'entrava niente con l'anima porteña di Buenos Aires. Di fatto Piazzolla è sicuramente un musicista contaminato. Lui studiò anche a Parigi con la Nadia Boulanger, che era una delle più importanti compositrici dell'epoca, la quale disse a Piazzolla la stessa cosa che Ravel disse a Gershwin: ma perché lei vuole fare qualcosa di diverso, visto che lei è così bravo a fare Piazzolla? Ravel disse a Gershwin la stessa cosa, disse: ma perché lei vuole fare un cattivo Ravel quando è già un ottimo Gershwin? Beh, però la cifra compositiva di Piazzolla la si vede proprio nella costruzione delle sue composizioni, dei suoi tanghi, proprio delle sue partiture orchestrali. Lui era un bravissimo bandoneonista. Sapete che il bandoneon è una specie di fisarmonica, non è una vera fisarmonica, è, si potrebbe definire l'organetto, no? È il discendente dell'organetto che suonavano i contadini tirolesi, tedeschi, e che venne importato proprio da questi immigrati che arrivarono dall'Europa centrale in Argentina nell'Ottocento. E ha questo suono così particolare, così come è particolare la musica argentina, che rappresenta l'anima inquieta ma anche malinconica, sognante di questo popolo straordinario, che è una miscela di tante etnie. Sapete che Buenos Aires è piena di italiani, tedeschi, belgi, tantissimi europei che arrivarono in Argentina quando l'Argentina e un po' tutto il Sud America, anche il Cile, perché poi erano una una meta molto invidiata, perché c'era benessere economico, c'erano tantissime possibilità. E la Boca, il porto di Buenos Aires, era famoso proprio per il tango. Il tango nasce in questa città con una connotazione particolare, ma noi abbiamo già fatto una puntata precedentemente sul tango, quindi non ci torno sopra. Quello che è interessante notare quando ascoltiamo i tanghi di Piazzolla è che non hanno niente a che vedere con, non so, con il tango di Gardel, sono completamente diversi, perché hanno una connotazione che li avvicina moltissimo alle strutture classiche della musica. E Piazzolla, per esempio, amava moltissimo Bach, e quindi nelle sue partiture anche il contrappunto, il colore della musica bachiana si ritrova completamente. E lui ha scritto dei grandi capolavori. Di questi capolavori noi alcuni li citiamo in questa playlist. Se non mi ricordo male, si comincia proprio con Libertango, no?
No.
No.
Si inizia con Adios Nonino.
Ah, con Adios Nonino. Ah, Adios Nonino è un brano molto intenso che lui scrisse quando morì il padre, che veniva amichevolmente soprannominato Nonino, e quindi questo Adios Nonino ha in sé tutta questa struggente malinconia che è proprio legata alla vicenda, alla triste vicenda della scomparsa del padre. E quello che è interessante notare in tutte le composizioni che ascolteremo oggi è quanto sia facilmente riconoscibile la cifra stilistica di Piazzolla, sia che il pezzo sia brillante, rapido, tipo Libertango, sia che sia triste come Adios Nonino o come Oblivion, noi immediatamente riconosciamo Piazzolla, così come in qualunque composizione di Chopin, che sia un valzer brillante o che sia un notturno triste, riconosciamo la mano di Chopin. E il secondo brano che abbiamo messo nella playlist è Oblivion. E anche questo è un brano struggente, seguito poi da Libertango, dove invece notiamo questa struttura così ritmica, così quasi percussiva, ossessiva, che dà una connotazione particolare a questo brano. Tenete presente che io ho cercato di mettere nella playlist tutti i brani dove Piazzolla suona, perché poi ci sono stati tantissimi interpreti negli anni. Lui è morto ormai sono più di 30 anni che Piazzolla è morto, anche abbastanza giovane, a seguito di un ictus, e nei primi anni 90. Successivamente ci sono stati tantissimi che hanno cercato di imitarlo, hanno eseguito la sua musica, però quando lui si mette al bandoneon è un'altra cosa, è proprio un'altra storia. Poi ci sarà una milonga, la milonga è un brano tipico della musica sudamericana, e poi c'è la bellissima Maria de Buenos Aires, che è una sorta di musical, no? E qui ho voluto mettere una straordinaria Milva. Allora, voi sapete che Milva è nata come una cantante pop italiana, poi per le caratteristiche della sua voce così quasi contraltile, e anche per questo suo aspetto particolare, lei ha fatto per esempio tantissimo la musica di Kurt Weill, no? E ha lavorato tanto con Strehler, ha lavorato molto anche con Piazzolla. Questa Maria de Buenos Aires è bellissima perché ha tutta una introduzione in cui lei vocalizza insieme ad un bravissimo chitarrista, e poi parte Io soy Maria de Buenos Aires, con questa voce incredibile che aveva Milva. Poi c'è un altro pezzo molto bello che è Vuelvo al Sur, Soledad. Inverno Porteño invece è presa dalle stagioni. Piazzolla ha scritto quattro stagioni un po' copiando, diciamo, Vivaldi da un punto di vista della struttura. Certo, le stagioni di Piazzolla non c'entrano niente con quelle di Vivaldi.
Ricordiamo anche lo spettacolo del Trevignano Proms con le 8 stagioni, le 8 stagioni, così.
Esatto, erano 4 di Piazzolla e 4 di Vivaldi, bellissimo stato. E poi ho finito con un bellissimo concerto per quintetto dove suona lui, e quindi abbiamo cercato in questa playlist di dare un po' una idea abbastanza esaustiva di quella che sia la statura proprio compositiva di Piazzolla. E quando la settimana scorsa abbiamo fatto l'intervista a Gabriele e lì è uscito il discorso sui generi musicali, ma tu ascolti anche altro, solo è uscito fuori il discorso di Piazzolla, proprio perché il problema non è il genere musicale, il problema è la qualità della musica. Io sostengo sempre che ci sia della straordinaria musica pop e della pessima musica classica, come viceversa, della strepitosa musica classica, non so, il Requiem di Verdi, e della pessima musica pop. Quindi dipende dalla statura degli artisti, dipende da quello che la musica è in grado di comunicare, perché la musica è un veicolo di emozioni e quindi nel momento in cui è intensa e comunica fa il suo lavoro. Per cui Piazzolla personalmente è un musicista che mi è sempre piaciuto fin da quando ero ragazzino, quindi perché ha un fascino, forse proprio il suono del bandoneone, un po' quando ascoltate la musica francese con la fisarmonica, no? Quelle canzoni particolari,
struggenti,
sì, perché, struggenti. Sì, la fisarmonica, che è uno strumento un po' sottovalutato, anche perché noi molto spesso l'abbiamo legata alla musica folcloristica, alla romagnola, ai contadini sull'aia, però di fatto la fisarmonica, che ha in sé il suono dell'aria, un po' come l'organo, ha questa caratteristica che la avvicina molto alla voce umana. E quindi tutta la carica emozionale che ha la voce umana si amplifica all'interno della fisarmonica, e se la fisarmonica è suonata bene, se la musica è bella, la fisarmonica è uno strumento molto affascinante. Quindi io vi lascerei immediatamente all'ascolto di questa bellissima playlist, e sono sicuro che se non conoscevate Piazzolla lo amerete molto.
Sì, io mi permetto soltanto di aggiungere una cosa, che nell'interno delle esecuzioni che hai selezionato ci sono molte cose realizzate dal vivo, anche lo stesso Libertango, che è un pezzo che, preso in assolo di Piazzolla, dura poco più di 2 minuti. In questo caso, in questa esecuzione di Libertango, c'è tutto un colore intorno,
certo,
perché?
Certo.
Perché c'era un gruppo che lo accompagnava, era una cosa molto particolare. Sì. Stesso discorso, e lo dicevi tu, per Maria de Buenos Aires con Milva, che in realtà è lei che racconta il pezzo, e racconta anche che in realtà la famosa Maria in realtà è proprio l'anima di Buenos Aires.
Esatto.
Quindi viene attribuito un nome a qualcosa che è nel cuore dei portegni, esattamente così come l'ultimo pezzo che chiude il quintetto è proprio il quintetto di Piazzolla, e quindi
certo,
anche lì c'è uno spettacolo.
Esatto.
Ma io sinceramente, forse perché in qualche modo ti avevo chiesto di dedicare una puntata a Piazzolla, sono rimasta particolarmente colpita da questi brani scelti. Poi nella realtà si poteva scegliere tantissime altre cose. E ricordo con piacere un film su Piazzolla, sulla vita di Piazzolla, che è uscito forse 2 anni fa, 3 anni fa, e che era stato anch'esso godibilissimo, e che raccontava proprio anche le difficoltà iniziali, no? Il rifiuto degli altri musicisti, il deprezzamento in qualche modo della sua opera, quindi molto molto bello. E poi, come sempre, io ringrazio sempre il maestro Stefano Cucci, e in questa occasione lo chiamo maestro Stefano Cucci perché ci conduce per mano anche nell'interno della storia di quello che poi ci farà ascoltare. Che dire, oggi è domenica, siamo freschi di un concerto che c'è stato ieri e esatto. Che era dedicato a Puccini.
Esatto.
E di questo ne parleremo nella prossima puntata, quindi diamo già questo appuntamento,
sì,
a Puccini.
No, posso dire comunque che sono molto contento, certo, dell'esito, questo sì, ma per due motivi. Primo, perché la sala era strapiena, ma proprio strapiena, abbiamo dovuto mettere sedie aggiunte, sono pienissimo, e questo testimonia a favore della politica che stiamo facendo, anche di diffusione, anche tramite la radio, di cercare di portare in questo paese qualcosa che manca, perché la cultura, e particolarmente la cultura musicale, deve essere diffusa, perché molto spesso non andiamo al concerto per pigrizia, perché non sappiamo che cosa sia, perché non sappiamo che ci sia, e poi arriviamo nella sala e veniamo rapiti dalle atmosfere che ci sono, perché gli artisti comunque, se sono bravi, e oggettivamente Anna è testimone, noi in Treviniano Proms puntiamo molto sulla qualità artistica, non abbiamo mai fatto concerti di basso livello, sempre di alto livello, e l'artista di alto livello comunque cattura l'attenzione del pubblico, ed è molto diverso l'ascolto di un concerto dall'ascolto di un disco. Sono due esperienze sensoriali completamente diverse, perché quando tu hai un soprano come quella di ieri, come Cristina Piperno, che ti canta Vissi d'arte a 2 metri dal viso, c'è un coinvolgimento emotivo che è completamente diverso da quello che puoi avere ascoltando il CD, e anche proprio le vibrazioni che ci sono nell'aria sono completamente diverse. Anche il fatto di condividere con altre 70 persone un momento di emozione intensa. Quindi, secondo me, insistere sulla programmazione culturale e musicale in questo paese credo che sia un dovere, insomma, di noi che perlomeno abbiamo la possibilità di farlo, con tutti i limiti e tutte le difficoltà. Però mi sembra che le cose stiano migliorando. Dai primi tempi in cui avevamo poco pubblico, adesso abbiamo tantissimo pubblico, e speriamo che si possa continuare così.
Probabilmente perché le persone non hanno esattamente la sensazione di quello che voglia dire vivere nell'interno della musica. La scorsa settimana, quando parlavamo con Gabriele, no, gli dicevo che la cosa più bella è vedere la parte espressiva, perché, certo, la musica la cogliamo, la ascoltiamo, ma vedere anche il trasporto dell'artista mentre suona o mentre canta, perché la stessa cosa valeva certo, ieri, è fantastico, è bellissimo. Quindi qualunque cosa, forse nei video, ma i video sono comunque ripresi a distanza. È un conto invece che sei lì e che quando parte un acuto lo senti tutto, lo senti vibrare, e beh, è un'altra cosa. Quindi il Proms va avanti. Il prossimo appuntamento, possiamo dirlo? Non con il Treviniano Proms e non solo, che è la radio, perché la radio, no, ormai abituatevi, tutte le domeniche alle 18:30 siamo qua. Che ci sia uno spettacolo in contemporanea o che non ci sia,
noi siamo
la
qua.
Radio c'è. Prossimo appuntamento
è bellissimo, il 6 aprile, che se non sbaglio è un sabato.
E lei con questa cosa dei sabati però ci sta un po' così, tirando via, bene.
C'è un concerto molto bello preso dalla stagione concertistica del Gonfalone di Roma, che è una stagione molto molto importante, che si fa a Via Giulia nell'oratorio del Gonfalone. È una stagione concertistica storica, e quest'anno nella nostra politica di sinergia con realtà musicali della capitale, oltre ai concerti del Festival di Nuova Consonanza, siamo riusciti ad avere un concerto della stagione concertistica del Gonfalone, che porterà un quartetto d'archi e flauto, quartetto con,
wow,
flauto, che eseguirà le musiche scritte da Mozart nel suo viaggio a Napoli.
Quindi, ecco, prepariamoci di nuovo ad un sold out.
Sold out, insomma, un concerto molto bello, perché questo Mozart a Napoli È veramente
questo Mozart a Napoli,
Napoli
non è male.
Questo la dice lunga su quanto l'Italia fosse fascinosa da secoli, perché stiamo parlando di 250 anni fa, quasi 300, no, sì, più di 250 anni fa. Mozart, quando venne a Napoli, era un ragazzino.
Mozart
si dice. Mozart. Ieri ho avuto i complimenti quando ho detto Mozart alla fine del concerto da una austriaca, perché ho detto hai detto così bene Mozart.
Sì, perché possiamo anche conoscere tre parole in alcune lingue, però dobbiamo pronunciarle e farne...
Mozart. Non Mozart. Si dice Bach.
No.
Bach.
Bach.
Beethoven.
Sì,
non si dice Beethoven.
No,
Beethoven.
Vabbè. Certo.
Quindi
aspiriamo anche a pronunciare dei cognomi così importanti in maniera opportuna.
Ogni lingua c'ha le sue. Io mi ricorderò sempre una volta, forse 30 anni fa, andai ad ascoltare una Traviata a Budapest in ungherese. Io sfido chiunque a non ridere quando quella cantava le arie di ama Bielfredo in ungherese con delle parole, era una cosa, povero Verdi, inascoltabile, cioè,
no la... E poi scusi, ma non dovrebbe essere sempre eseguita nel
no, perché ci sono molti posti, anche in Italia ci sono stati dei periodi, specie durante il fascismo, in cui esempio le opere si dovevano cantare in italiano.
Vabbè, ma ho capito, durante il fascismo la chiusura totale, l'ottusaggine totale.
È famoso il caso della e l'amore che viene va. Cioè, è una cosa che non si può sentire, la maniera della Carmen di Bizet in italiano è una cosa incredibile. Oppure quando venivano storpiati i nomi, Federico Chopin o Ludovico Beethoven, ma Wolfgang Amedeo Mozart, no. Non si può, certo.
Beh, però Amedeo sai se vuoi.
Va
bene, allora, vi siete, come dire, gustati anche queste pilloline del Mozart.
Mozart.
Beh, è importante perché sono cose che ci contraddistinguono. D'altra parte, su Oltre Lago con il maestro Cucci puntualizziamo anche le pronunce.
Esatto.
Bene, maestro, grazie.
Ci vediamo la prossima settimana.
Ci vediamo la prossima settimana, più che altro ci sentiamo la prossima settimana con il nostro concerto.
Nostro. Io non ci sarò.
Mi piace
molto. La prossima.
Beh, vabbè, in radio la possono sentire.
Sì, ma io non sarò
con
presente.
Il Puccini, il centenario amore e passione.
Wow.
Monaldo Braconi, Cristina Piperno, ricordiamolo. E al momento, però, come dire... Anima Portegna per tutti con
buon ascolto,
Astor Piazzolla.
E buona domenica.
Buona domenica, arrivederci maestro.
Arrivederci. Thank you.
il ruolo di Maria de Buenos Aires, che in realtà, nella realtà, non è una femmina, non è una donna, è la ciudad de Buenos Aires. Ora vorrei aprire questa parte con il vestito rojo, perché Maria arriva così, arriva roja, e un po' sfrontata anche, e comincia la sua presentazione con la chitarra che tocca così. María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María no ven, ¿quién soy yo? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si un bandoneón me provoca, tiarratata, le muerdo fuerte la boca, tiarratata, con y ese espasmo sin flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando misterio me viene trepando la voz y canto un tango que nadie jamás cantó y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy con el ayer después. De Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo.
Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sol. Sol, te quiero. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. quiero al sur. Su buena gente, su dignidad, siento el sol. Como tu cuerpo en la intimidad, vuelvo al sur. Llevo el sur. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Thank you.